Buongiorno, buongiorno a tutti. Stamattina vedo anche tanti ospiti. Mi chiamo Gianluca, sono uno dei pastori di questa chiesa e anche a nome dell'altro pastore Mark, che è senza voce stamattina, vi do un caloroso benvenuto. Va bene? Aspetta, bene. Nonostante siamo a luglio, qualcuno riesce ad influenzarsi anche durante l'estate. E vedo diverse mani alzate, compreso me, in questa settimana. Allora, abbiamo cantato bellissimi canti stamattina, compreso quest'ultimo che ci introduce nel tema, ovviamente di questo, della predica di questa mattina, che è la parola che dà gioia, la parola che dà gioia. Ma prima vorrei fare solo una piccola parentesi, una precauzione stamattina, perché so che alcuni questa settimana hanno avuto qualche piccolo problema a riguardo. Per favore tenete spenti i cellulari, perché se qualche cellulare venisse avvertito che c'è un Pokémon sulle mie spalle, magari qualcuno è tentato di salire qua mentre sto predicando. Quindi aspettate alla fine, tenete spenti i cellulari, vi assicuro che rimarrà qua, eventualmente non lo faremo scappare. Comunque, a parte questo, stamattina vogliamo parlare di gioia, quindi ci stava anche iniziare con una battutina. E varie volte persone mi hanno detto, ma tu sei sempre felice? Oppure mi hanno fatto una domanda, come fai ad essere sempre gioioso? Penso che non sia esattamente quello che mia moglie e le mie figlie pensino tutti i giorni, però in linea di massima potrebbe anche essere uno stato d'animo che mi descrive, che mi contraddistingue. Qualche settimana fa all'incontro di preghiera, c'è stato un momento, quando ci incontriamo per la preghiera, c'è stato un momento in cui ci riuniamo in piccoli gruppi e preghiamo anche gli uni per gli altri. Quindi questo è molto bello e vi incoraggio anche ad essere presenti il martedì sera al nostro incontro di preghiera, così che potete pregare per gli altri e ricevere preghiera anche dai vostri fratelli. E qualcuno mi ha chiesto come potesse pregare per me. E la mia risposta è stata che possa gioire in Gesù ogni giorno in tutto quello che faccio. Ora, detta così, lo so che sembra una frase fatta, magari letta da qualche parte, e quindi quella è la tua frase, però veramente in quei giorni quella era la mia preghiera, perché erano giorni molto intensi di ministero. Effettivamente era qualche settimana prima del congresso missione, c'era tanto lavoro da fare, tanti impegni, tanti pensieri, e quindi la mia preghiera, Signore, aiutami a gioire ogni giorno veramente in te. Al di là di quello che devo fare o non posso fare o non riesco a fare, aiutami a gioire in te e aiutami a gioire in quello che tu mi permetti di fare per te. Perché? Perché questo effettivamente è la mia più grande paura. Come discepolo, come pastore, la mia paura per me, la mia paura per voi. È che possiamo vivere una vita al di sotto di quello che Gesù ci dà. Al di sotto delle possibilità, delle aspettative che Gesù ci ha effettivamente donato. Perché purtroppo è anche possibile amare Gesù, è anche possibile adorare Gesù, è anche possibile servire Gesù senza gioire profondamente in Lui. Altrimenti perché la Scrittura ci esorterebbe a servire il Signore con gioia? Lodate il Signore con gioia. Se fosse automatico non ci sarebbe bisogno di ricordarcelo. Invece la Scrittura ce lo ricorda. Perché? Perché non è così automatico. Ed effettivamente in diversi anni di ministero ho visto persone che all'improvviso nel loro cammino cristiano hanno come perso la gioia. Oppure persone che sono in continua lotta per la gioia. In definitiva, penso che tutti siamo in questa lotta, una lotta, una battaglia per la gioia. Perfino a volte quando raggiungiamo dei traguardi spirituali molto significativi, subito dopo è facile che ci ritroviamo a dire, oh, ma non sto gioendo in Gesù, come mai? Cosa è successo? Per non dire che a volte siamo anche un po' masochisti. E quando non stiamo gioendo, cosa succede? Tendiamo a voler stare da soli. E così la nostra tristezza, mancanza di gioia aumenta. Ci abbattiamo ancora di più. Ora, una cosa è certa, vogliamo tutti essere gioiosi. C'è qualcuno qua stamattina che non vuole essere gioioso? Alzi la mano. Nessuno, siamo d'accordo. Perfino la medicina certifica che se siamo gioiosi stiamo bene. Possiamo anche guarire dal raffreddore. Mark, sii un po' più gioioso stamattina, così guarisci in fretta. Ma siamo altrettanto consapevoli che ci sono delle cose che a volte ci impediscono o ci disturbano dall'essere gioiosi. Ad esempio, vogliamo essere anche molto sensibili trattando questo argomento, pensiamo a chi sta soffrendo per una malattia. È difficile essere gioiosi. O per la mancanza di un lavoro, o per un lutto. È difficile essere gioiosi. Infatti la scrittura ci dice che noi dobbiamo gioire con chi gioisce, dobbiamo piangere con chi piange. Però è anche vero una cosa, è vero anche il contrario, che a volte proprio quelle persone che pensiamo abbiano tutti i diritti per non essere gioiosi, sono quelli che ci trasmettono un grande senso di gioia. Ad esempio, non so se conoscete Nick Vujicic, quel uomo, quel fratello che è nato senza arti. E lui gira il mondo per raccontare come lui è stato creato ad immagine di Dio e questo è la sua gioia. Wow. A proposito, se volete ascoltare della sua vita e della sua testimonianza, proprio questa settimana, mercoledì alle 19:30, vi potete collegare su un sito, che magari vi do dopo perché adesso potete anche dimenticarlo, se state scrivendo è nickvujicic.lacasadellabibbia.it e alle 19:30 mercoledì lui parlerà in diretta, così possiamo ascoltare la sua testimonianza. La gioia è spesso associata a euforia, pagamento, che deriva solitamente da cose che ci piacciono. Ora sappiamo che partendo dall'assunto sbagliato è facile arrivare anche al posto sbagliato o al risultato sbagliato o cercare la gioia nel modo sbagliato. Così alcuni cercano la gioia nella carriera, nel lavoro, nella realizzazione, nella famiglia, negli amici, ma anche purtroppo a volte in alcune sostanze. Altri ancora la cercano nella religione. E purtroppo a volte anche molti cristiani cercano la gioia nella religiosità o nel moralismo o nel pragmatismo. Ciò che accomuna tutte queste ricerche è che il pensiero che la gioia sia il frutto di qualcosa che noi abbiamo o che facciamo. Ma la parola di Dio ci dice un'importante verità a questo riguardo, che il frutto dello Spirito è gioia. Il frutto dello Spirito, cioè l'opera dello Spirito è gioia. Ok, va bene, allora è qualcosa che lo Spirito fa, allora noi basta che stiamo così fermi e da un momento all'altro lo Spirito ci investirà di gioia, dobbiamo solo aspettare. Sì, beh, ovviamente lo Spirito può farlo, ha tutto il potere, Dio è lo Spirito di Dio, potrebbe farlo. Ma voglio cercare di mostrarvi soprattutto come lo fa. E attraverso un brano biblico molto conosciuto che si trova in Luca capitolo 24, un brano conosciuto con il nome, che forse c'è anche sulla intestazione del brano, i due discepoli sulla via di Emmaus. Leggiamo questo brano da 24, versetto 13 a versetto 35. Due di loro se ne andavano quello stesso giorno a un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro. Ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Egli domandò loro: «Di che discorrete fra di voi lungo il cammino?» Ed essi si fermarono tutti tristi. Uno dei due, che si chiamava Cleopa, gli rispose: «Tu solo tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo delle cose che sono accadute in questi giorni?» Egli disse loro: «Quali?» E gli risposero: il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente, in opere, in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. E invece, con tutto ciò, ecco il terzo giorno da quando sono accadute queste cose. È vero che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire, andate la mattina di buon'ora al sepolcro, non hanno trovato il suo corpo e sono tornate dicendo di aver visto anche, di aver avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come hanno detto le donne, ma lui non l'hanno trovato. Allora Gesù disse loro: o insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette, non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè, da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano, egli fece come se volesse proseguire. Ma essi lo trattennero dicendo: no, rimani con noi, perché si fa sera e il giorno sta per finire. Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò, lo diede a loro. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve alla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? E alzatisi, in quello stesso momento, tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano: il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simeone. Ed essi pure raccontavano le cose avvenute per la via e come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. Che possiamo fare anche noi la preghiera stamattina di Davide nel Salmo 119: Signore, apri i nostri occhi affinché possiamo contemplare le meraviglie della tua parola. Quindi Luca ci parla di Gesù in questo brano, che incontra due discepoli. Però, aspetta un attimo, prima io ho detto che il frutto dello Spirito è gioia. Allora forse bisogna un attimino spiegare questa cosa. E Gesù e lo Spirito, come funziona? Allora, permettetemi questa piccolissima parentesi. Ovviamente crediamo in questa gloriosa evidenza teologica che è la dottrina biblica della Trinità. Un solo Dio in tre persone. Wow, fantastico. Oltre la nostra comprensione razionale. Perché Dio è glorioso, Dio è grande. Wow. E allora voglio spiegare un attimino questo collegamento. Cosa c'entra lo Spirito Santo qui? Un po' di tempo prima di questo momento Gesù si era trovato con i suoi discepoli e aveva detto che avrebbe pregato il Padre perché lui mandasse lo Spirito Santo, affinché quando Gesù non sarebbe più stato fisicamente presente con i discepoli, lo Spirito di Dio, l'altro Consolatore, quindi vuol dire che ce n'è un altro prima, l'altro Consolatore, li avrebbe guidati nella verità quando lui sarebbe tornato al Padre. Ora, abbiamo capito che Luca ci sta raccontando un episodio speciale nella vita di Gesù e di questi due discepoli, dopo la morte di Gesù, ma Gesù è ancora presente. Gesù è ancora presente, sta ancora facendo ministero con loro, ma è presente dopo la sua risurrezione. Gesù è risorto, come dice in Atti capitolo 1, Luca ci sta parlando di questi giorni, di questi 40 giorni in cui Gesù si presenta vivente con molte prove, facendosi vedere dai suoi discepoli. Ed ecco appunto abbiamo letto quello che lui, una delle cose che lui ha fatto. Lo scopo per cui Luca scrisse il Vangelo e gli Atti era quello di fortificare la fede di un uomo in particolare, probabilmente un giovane soldato romano che si chiamava Teofilo. E il tema, diciamo, questi ultimi capitoli di Luca sono così dettagliati per spiegare come la risurrezione sia effettivamente un fatto reale, storico. Tanti dettagli per dimostrare che non era una allucinazione di massa, ma era qualcosa di reale che stavano vivendo in quel momento a Gerusalemme e fuori da Gerusalemme. Allora i loro occhi furono aperti, abbiamo letto, e lo riconobbero. E alzatisi in quello stesso momento, tornarono a Gerusalemme, trovarono riuniti gli undici e dicevano: il Signore è veramente risorto. Ed essi pure raccontavano: il Signore è veramente risorto. Quindi per molti motivi, un evento straordinario. Primo, proprio per la risurrezione di Gesù. Gesù non era più nel sepolcro, ma era vivo e vegeto, come aveva promesso. La morte non aveva avuto l'ultima parola, ma Dio l'aveva avuta. Wow! Potete immaginare adesso se capitasse a voi quello che è capitato a questi due discepoli. Mentre tornate a casa stamattina dopo il culto, non avendo capito niente della predica, ad un certo punto vi girate, ci sono io lì e vi spiego la predica. No, non è esattamente così piacevole, no, lo so. Però in un certo senso è quello che è successo. E immagina che questo predicatore è Gesù, appunto. Parentesi. Gesù però saprebbe che tu non hai capito la sua predica. Così, va, piccolo. Comunque amo tantissimo questo racconto perché ci dimostra in un modo evidente il ministero di Gesù come il buon pastore. Gesù che è il buon pastore. Voglio tanto imparare da lui come pastore. Wow. Gesù aveva dato la sua vita, come aveva detto, il buon pastore dà la sua vita per le pecore. E ora che fa? Va ancora incontro a pecore che si sono smarrite, proprio come aveva detto. Altrettanto, se un uomo ha 100 pecore e una di queste si perde, non lascerà le 99 sui monti per andare in ricerca di quella smarrita. E questo episodio veramente illustra tantissimo questa affermazione, perché Gesù lascia Gerusalemme, la città importante, dove ci sono gli 11 discepoli che sono stati più vicini a lui per 3 anni, e va in una stradina di campagna a cercare due discepoli, di cui sappiamo il nome soltanto di uno, ma non sappiamo veramente chi siano, per fare un ministero nella loro vita. Li affianca, li mette davanti alla loro condizione spirituale e li aiuta a capire e li ristabilisce nella fede. Pensa se ti capitasse qualcosa del genere. E forse è quello che Gesù vuole fare davvero oggi con te nella tua vita. Non sottovalutare questo momento, perché forse Gesù vuole fare la stessa cosa stamattina nella tua vita. Parliamo un po' di questi due discepoli. Appunto, sappiamo soltanto il nome di uno, Cleopa, ma non ci dice granché. Forse ci fa ricordare Cleopatra, ma che ne so, ma non c'entra proprio niente. Ed è quello che ha iniziato a parlare, che iniziò a parlare con Gesù. Questo stesso brano, nei suoi particolari, ovviamente aveva allo scopo di mostrarci la realtà della risurrezione, ma con così tanti particolari anche ci dimostra e ci spiega la condizione spirituale di questi discepoli. Come stavano questi due? E intanto questi due, come abbiamo detto, erano due tra i discepoli del cerchio più ampio rispetto agli undici, e venivano da una città piccola, città vicino a Gerusalemme, forse distante come può essere Budrio rispetto a Bologna, no? Ma ora se ne stavano andando via da Gerusalemme e parlavano tra di loro di quello che era accaduto, e Luca ci dice che tornavano a Emmaus, la loro città, quello stesso giorno. Qual è questo stesso giorno? Perché Luca specifica quello stesso giorno? È quello stesso giorno in cui Gesù è risorto. È quello stesso giorno. Non stavano bene. non stavano bene emotivamente, non stavano bene spiritualmente, erano abbattuti, discutevano, Luca usa un termine per dirci discutevano, cioè discutevano animatamente tra di loro, cercando di individuare, di capire, di definire quello che era accaduto, ma non trovavano risposte. E ad un certo punto questa figura di un uomo lì nella strada, che Luca dice subito è Gesù, li chiama. Oi, di che cosa state parlando? Ma loro non capiscono chi sia quest'uomo. Erano stati con lui, avevano imparato da lui, lo avevano seguito, avevano lasciato Emmaus per andare a Gerusalemme. Non sapevano adesso chi fosse. E Luca aggiunge questa specifica descrizione. Erano tutti tristi, tutti e due, tutto di loro due. Erano tutti tristi. Cioè la loro descrizione più forte in quel momento, tristezza. Non avevano la gioia, erano tristi, erano abbattuti, discutevano, cercavano di capire, non capivano, erano tristi. La loro gioia era venuta meno nonostante amassero Gesù, nonostante avessero seguito Gesù, ma la loro gioia era venuta meno perché non avevano veramente creduto alle parole di Gesù. Le loro risposte a Gesù, infatti, manifestano ancora dubbi e ombre su chi Gesù fosse veramente. Gesù Nazareno, che era un profeta potente, noi speravamo fosse lui che avrebbe liberato Israele. Invece, con tutto ciò, è col terzo giorno da quando sono accadute queste cose. Gesù era un profeta? Sì, ma Gesù era più che un profeta. Gesù era il figlio di Dio, era il Messia promesso per la liberazione dal popolo, dalla schiavitù del peccato, una liberazione dalla schiavitù del peccato. Ma loro, come molti connazionali di quel tempo, si aspettavano una liberazione politica. Speravamo che ristabilisse il regno a Israele. Ma Gesù voleva fare molto di più. Aveva fatto molto di più che solo quello. Non pensavano che fosse il Messia, visto che era morto in croce. Noi speravamo che fosse lui. E speravamo, era una speranza al passato. Abbiamo sperato, però ormai la nostra speranza, ma abbiamo sperato male, non era lui. No, non era lui. Abbiamo capito male, abbiamo visto male, non era lui, perciò siamo tristi. Eppure, notiamo le loro parole, c'erano quasi arrivati. Versetto 24 dice, versetto 21, fine del versetto 21, ed ecco il terzo giorno da quando sono accadute queste cose. Il terzo giorno, questa era una parola chiave. Era sufficiente per capire questa parola, ma non avevano capito. Loro, cioè, sapevano di doversi aspettare qualcosa il terzo giorno, ma che cosa? Non l'avevano capito. Non c'erano arrivati. Eppure Gesù gli aveva insegnato a riguardo. Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Questo era stato parte di quello che Gesù aveva insegnato ai discepoli. Quindi loro sentivano questo terzo giorno, però per un attimo è come se non l'avessero mai sentito. Inoltre, sapevano che delle donne erano andate al sepolcro e non avevano trovato Gesù. Proviamo a mettere insieme questi pezzi come se fosse un po'. È il terzo giorno, quindi so di dovermi aspettare qualcosa il terzo giorno. Le donne sono andate al sepolcro e Gesù non c'era. E anzi, hanno detto che hanno avuto una visione di angeli che hanno detto che Gesù era vivo. E allora noi non ci siamo fidati e qualcun altro è andato al sepolcro. E guardate la conclusione, come è umana. Totalmente umana, è la mia conclusione, è la tua conclusione, spesso. La conclusione sarebbe dovuto essere: è il terzo giorno, le donne sono andate, non era nel sepolcro, hanno visto gli angeli, hanno detto che era vivo, sono andati alcuni altri uomini, hanno visto che Gesù non c'era, è risorto. No, invece la conclusione era: e hanno trovato tutto come le donne hanno visto e lui non c'era. Appunto, non c'era, perché non ci doveva essere. Ma e lui non c'era, appunto. Finito. Non c'è il passo successivo. Non succede anche a noi così. Non succede anche a noi così quando pensiamo di Dio, delle promesse di Dio nella nostra vita. Conosciamo Gesù, sappiamo di Gesù, stiamo sentendo di Gesù, del suo amore, del suo potere, della sua onniscienza, onnipresenza, sovranità. Cantiamo lodi a Dio, abbiamo creduto in Lui, preghiamo Gesù, riceviamo risposte da Gesù e poi magari stiamo vivendo una situazione in particolare dove nella nostra mente si registra questo pensiero e Gesù non c'era. Che stiamo dicendo in realtà? Gesù non è sufficiente. Ma Gesù è il buon pastore, è il Salvatore, è il risorto, è il buon pastore, conosce i cuori dei discepoli, conosce il nostro cuore e li soccorre perché stanno perdendo la bussola e li soccorre e cambia per sempre la loro prospettiva. A volte cantiamo, vieni così come sei. E certo, questo è l'invito del Vangelo, vieni come sei. Non devi fare niente, vieni a Gesù come sei. Ma l'aspettativa del Vangelo è che vieni come sei e il Vangelo ti farà una persona nuova. Non ti lascerà come sei. Non ti lascerà come sei. Sono i postumi dell'influenza ancora. Il Vangelo trasforma i nostri cuori, ci dà speranza. Non ci promette di cambiare le circostanze, ma ci promette di cambiare i nostri cuori. Com'è che Gesù aiuta questi discepoli? Com'è che in noi opera lo Spirito Santo che viene al posto di Gesù per produrre la gioia nei nostri cuori? Forse pensiamo, che bello però se Gesù mi affiancasse mentre torno a casa per guarire il mio cuore, sarebbe fantastico. Magari sei lì alla fermata del 14, oppure sei sulla tua macchina, oppure sei sulla tua bici, e un altro ciclista si avvicina e ti dice, ma hai capito il messaggio di oggi? E te lo rispiega, è Gesù, no? Che bello, che, pensiamo, che bello sarebbe. Ma la domanda è, sei pronto a ricevere quello che Gesù farà nel tuo cuore? Perché la prima cosa che Gesù fa con questi discepoli è apparentemente la cosa più inaspettata e la cosa che umanamente penseremo più controproducente. E Gesù vede due discepoli scoraggiati, si avvicina da loro, gli chiede, loro gli spiegano il motivo del loro scoraggiamento, della loro tristezza. Cosa fa Gesù? Li abbraccia. Fa così Gesù? O insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Gesù li riprende. Wow. Gesù li mette a nudo. Gesù rivela per prima cosa il loro peccato, la loro incredulità. Ovviamente non possiamo indovinare il tono con cui Gesù ha fatto questa domanda. Possiamo pensare che, come sempre, pur usando parole chiare che vanno al centro del problema, al centro del cuore, le parole di Gesù fossero comunque piene di grazia e di misericordia. Ma questo solo per dire, anche qua, il Vangelo non è un semplice abbraccio. Il Vangelo non è un semplice abbraccio che sorvola sul nostro problema con Dio. Il Vangelo per prima cosa rivela il nostro peccato che ci separa da Dio rivela la causa della nostra tristezza endemica, profonda, e poi ci offre la soluzione. O insieme, neanche poi, e insieme ci offre la soluzione, affinché possiamo sì trovare l'abbraccio del Padre. Ok? E questo è anche un principio sottostante alla cura pastorale. Quando tu dici, cos'è la cura pastorale? Ecco, leggi Matteo 24 e capisci cos'è la cura pastorale. Questo è un pensiero sottostante nella predicazione, che è anche parte della cura pastorale, come vedremo. Trovo semplice e straordinario quello che ha fatto Gesù in questo brano. Gesù li riporta alla scrittura. Non so se quando hai letto, forse per la prima volta, o forse stamattina senti per la prima volta, o forse hai riletto per l'ennesima volta, a me è capitato, forse c'è stato qualche momento in cui hai pensato, ma questo finale sarebbe stato più bello forse scritto in un altro modo, avvenuto in un altro modo, che ne so, era Gesù, quindi arriva lì, fa un grande miracolo, dice una grande cosa, fa qualcosa di straordinario, e no, perché sembra che c'è un crescendo, Gesù si avvicina a loro, cioè, e poi quello che fa, predica un sermone. Gesù predica un sermone, gli avvicina, gli parla, gli esorta, gli dice guardate, state peccando, però adesso vi predico un sermone, li porta alla scrittura, li porta alla scrittura, gli predica la parola. Prende gli scritti dell'Antico Testamento, da Mosè, tutti i profeti, non lo so quanto sia durata, però ho paura che abbiano camminato per un pochino in quella strada. Parla di più o meno una distanza di 12 chilometri. Camminando è una distanza importante, quindi ovviamente parlando e ascoltando altrettanto. E poi anche partendo da Mosè, andando verso i profeti, tutta la Bibbia ebraica, un condensato di Bibbia ebraica, che cosa fa Gesù? Dimostra che quello che era stato detto e quello che era avvenuto lo riguardava, parlava di lui, era lui quella persona. Quanto avrei voluto ascoltare quel sermone? Mamma mia, che immaginate che studio biblico incredibile che avrà fatto Gesù. Wow! Quanto avremmo potuto imparare? Il Signore che spiegava la scrittura era il Signore che aveva adempiuto la scrittura. Mamma mia, grandioso. La fonte della loro tristezza era l'incredulità alla parola. E Gesù li riporta alla parola. E questo è straordinariamente ordinario. Gesù fa qualcosa di ordinario per un discepolo, li riporta alla parola. In pratica Gesù ci sta dicendo che se noi vogliamo incoraggiare qualcuno, dobbiamo portarlo alla parola. Ci sta dicendo che se vogliamo consolare qualcuno, dobbiamo portarlo alla parola. Ci sta dicendo se vogliamo riprendere qualcuno, ristabilire qualcuno, dobbiamo portarlo alla parola. Non ci sono altre argomentazioni, francamente. Non ci sono neppure nuove parole. Alcuni cercano nuove parole per avere quella gioia, per essere infuocati. Gesù non parla di nuove parole. Gesù prende parole antiche, vecchie, e dice sono reali perché io sono qui. Non c'è pragmatismo, non c'è moralismo, andate, fate questo, questo, quest'altro, vedete che prima o poi la gioia tornerà. Tornate ad Emmaus, magari mettetevi un po' a lavorare, vedrete un pochino, incontrate qualche persona saggia. No, no, non c'è una tecnica psicologica, non c'è una terapia di gruppo. No, è Gesù che è la parola incarnata, che prende i due discepoli scoraggiati e li riporta davanti alla parola rivelata. Gesù è la parola incarnata che prende i due discepoli e li porta davanti alla parola rivelata. Perché? Perché Gesù sa che la causa della loro tristezza è l'allontanamento da questa parola. è il non credere profondamente a questa parola. E così il rimedio è uno solo. Ravvediti della tua incredulità, torna alla parola, ascolta la parola, credi nella parola. Ascoltiamo questa stessa verità dalle parole di un altro discepolo, apostolo di Gesù. Giovanni nella sua prima epistola scrive: quello che era dal principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, perché la vita è stata manifestata, noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Sta parlando di Gesù. Quello che abbiamo visto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la vostra gioia sia completa. Perché Giovanni scrive il Vangelo e le sue lettere? O forse potremmo dire, perché è scritta la Bibbia? Per dimostrare che Gesù è vivente e affinché questa verità creduta per fede si trasformi in noi in una gioia completa, abbracciata dalla comunità intera, non esclusiva, personale soltanto, ma una gioia comunitaria, è la gioia di un popolo, è la gioia completa che viene dal Vangelo, che viene solo dalla parola di Dio. E Giovanni si era inventato questa cosa, era una sua speranza, o dove l'aveva imparato tutto questo? Da Gesù l'aveva imparato. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, anche io ho amato voi, dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Sono le stesse parole. Perché la parola di Dio è scritta per la nostra gioia in Lui. Queste settimane qualcuno mi ha scritto chiedendomi di suggerirgli dei versi della scrittura, perché stava affrontando determinate difficoltà personali, eccetera. E ovviamente la scrittura è una risorsa incredibile di affermazioni, di storie, di brani che si adattano anche specificamente a quello che stiamo vivendo. Quindi ho pensato a qualche brano e ho dato qualche brano da leggere, ma poi a queste persone, ho dato anche una raccomandazione. La raccomandazione era questa: la scrittura, la Bibbia, la parola di Dio, non è un libro a cui torniamo quando e se stiamo affrontando specifiche situazioni per sapere cosa ci deve dire in quelle situazioni. Cioè, ce lo dice pure. Non sto dicendo. Però la Bibbia non è un testo con un indice, no? La Bibbia non è un manuale, la Bibbia è una storia. La Bibbia è una storia, è la storia di Dio che per mezzo di Gesù Cristo, suo Figlio, vuole risolve il nostro più grande problema, che è il problema del peccato e della nostra separazione da Dio, che produce tristezza, solitudine, lontananza da Dio, condanna. La Bibbia è la storia di come Dio ribalta questo attraverso Gesù che prende la nostra condanna e ci dona vita eterna, e ci dona gioia. Gesù ha detto: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. E quindi ho incoraggiato questi fratelli a dimorare nella interezza della scrittura. Non solo a cerchiamo qua, là, se c'è qualcosa che mi può servire per questa settimana. Sì, è buono, ma non è esattamente quello cioè c'è di più, c'è di più, c'è più ricchezza. Quindi dimorare nella scrittura, nella sua interezza, conoscere e interiorizzare la scrittura per vivere nella gioia e nell'abbondanza della vita di Gesù. Questo. E li ho incoraggiati a leggere i Salmi. E infatti i Salmi iniziano, il libro dei Salmi inizia spiegando che l'uomo il cui diletto è nella legge dell'Eterno e su quella legge medita giorno e notte, sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà suo frutto nella stagione, il cui fogliame non appassisce e tutto quello che fa prospererà. È interessante, no, che il libro dei Salmi inizia proprio con questa descrizione. Quell'uomo che si separa dal peccato dimora nella parola di Dio. Qualcuno aveva detto, questo libro ti allontanerà dal peccato. E il peccato ti allontanerà da questo libro. Quell'uomo che si allontana dal peccato e dimora nella parola è chiamato beato. Beato, cioè è il superlativo assoluto della parola felice, della parola gioioso. Gioioso, un uomo, una donna, un credente simile, trabocca di gioia, glorifica Dio, trabocca di gioia ed è una benedizione per tutti gli altri. Questo dice Salmo 1. E così anch'io ho riletto Salmi questa settimana e in particolare per diverse volte ho riletto il Salmo 119. Mamma mia, che ricchezza! E ho visto che quello che dice il Salmo 1 è vero. Non che avessi dubbi, ma il Salmo 119 conferma il Salmo 1. Per 8 volte nel Salmo 119 è scritto che la parola di Dio produce gioia. Ma soprattutto tutto il Salmo celebra la preziosità di questa parola al cuore del credente. E come questa parola determina la tua vita, il tuo atteggiamento verso la vita, le aspettative, la speranza nella fedeltà di Dio, anche nelle difficoltà. Anche quando sei sotto attacco degli avversari, anche quando non sai cosa fare, anche quando sembra che le cose non succedano quelle che ti aspetti, ma succedono quelle che non ti aspetti. Sempre la parola di Dio che rivela Cristo, il vivente, è la risposta al bisogno del nostro cuore. E questa era anche la testimonianza di un grande profeta dell'Antico Testamento, profeta Geremia. La parola di Dio fu per lui un tesoro. Vivendo in un momento storico di grandissima difficoltà e immoralità, lui scrisse, disse, appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate. Le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore, perché il tuo nome è invocato su di me, Signore, Dio degli eserciti. Cioè attraverso la tua parola io vedo che riguarda davvero me e riguarda davvero il rapporto che io posso avere con il Dio del cielo e della terra, il Signore degli eserciti. E questo mi dà gioia e io ne mangio come se fosse più possibile. E nonostante la parola di Dio e la fedeltà alla parola di Dio fossero per Geremia anche causa di sofferenza, perché chi ascoltava la parola di Dio dalla bocca di Geremia non voleva ascoltare quelle parole che chiedevano al popolo, ravvediti. Nonostante questo, Geremia dice di questa parola, se io dico non lo menzionerò più, non parlerò più nel suo nome, c'è nel mio cuore come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa, mi sforzo di contenerlo, ma non posso. Stai lottando con la gioia? Torna alla fonte della gioia. Gesù accompagnò i due discepoli alla parola e infatti cosa ricordano questi due discepoli di quell'incontro con Gesù? Non sentivamo forse ardere il nostro cuore dentro di noi mentre ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? Il loro cuore non era più triste quando ascoltavano le scritture. quando ascoltavano i sermoni di Gesù. Il loro cuore finalmente ardeva di nuovo, che era un modo per dire viveva di nuovo. È come se quel cuore fosse morto per un attimo e Gesù lo avesse rianimato con cosa? Un defibrillatore spirituale, la parola di Dio. Era pieno di gioia perché la gioia di Gesù nel quale erano tornati a dimorare, ascoltando e obbedendo alla parola, dimorava adesso in loro. E la fine del racconto di Luca descrive come questo incontro con Gesù e la parola di Dio cambia per sempre questi due discepoli, cambia il loro cuore. Versetto 31, i loro occhi furono aperti e lo riconobbero. Rinvigorisce la loro speranza e la loro gioia, appunto, come abbiamo appena visto. Non sentivamo forse ardere il nostro cuore? E li riporta nella comunità dei credenti. Questi stavano andando via e questa gioia della parola li riporta nella comunità dei credenti. Alzatesi in quello stesso momento, tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e gli altri. E poi li guida come testimoni del Maestro risorto. Essi pure raccontavano di aver visto Gesù. Ora, sei tentato di tornare nella tua Emmaus? Forse sei già sulla strada? Forse hai creduto e tutto sembra proprio a questo momento così lontano, così irreale, così impalpabile? Forse hai dei dubbi sulla fede che ti impediscono di essere gioioso nella speranza di Gesù? Ritorna alla parola di Gesù. Ritorna alla parola di Gesù. Ascolta la parola di Gesù. Fatti accompagnare dallo Spirito alla parola di Gesù. Ah sì, perché abbiamo detto questa è un'opera dello Spirito. Ci siamo lasciati qua. Qual era l'ultima domanda? Come fai a dire che quando la Scrittura dice che il frutto dello Spirito è gioia, questo ha a che fare con la parola di Dio? Ve lo dico in un attimo. Efesini capitolo 5. Sta scritto, siate ricolmi di spirito parlandovi con salmi, inni, cantici spirituali. Capite come lo spirito fa la stessa cosa che Gesù ha fatto? Lo spirito ci riporta alla parola, lui che è l'autore della parola, ci riporta alla parola. Questa parola produce in noi la gioia e noi diventiamo annunciatori di questa parola vive in noi e produce gioia in noi, è un'opera dello Spirito, dobbiamo permettere allo Spirito di fare questa sua opera in noi. Ogni estate c'è un tormentone, no? C'è una canzone che ovunque andiamo, piscina, mare, montagna, la sentiamo ovunque, non lo so ancora se ce n'è una quest'estate, forse qualcuno, Cristina, che è una gran ballerina, lo sa, allora forse ce lo può dire. Però io vorrei che quest'estate, e questa è la mia esortazione questa mattina, il mio incoraggiamento, tutte le ballerine si guardano a questo punto, è il mio incoraggiamento quest'estate, che il tormentone, no? È in senso positivo, il tormentone nella nostra vita, delle nostre vacanze forse, o anche se siamo tornati dalle vacanze, sia quello di cui parla il Salmo 119. Io ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie della tua legge. Io mi diletterò nei tuoi statuti e non dimenticherò la tua parola. Io correrò per la via dei tuoi comandamenti perché mi hai allargato il cuore. Guidami per il sentiero dei tuoi comandamenti, perché in esso trovo la mia gioia. Troverò gioia nei tuoi comandamenti, perché li amo. Prima di essere afflitto andavo errando, ma ora osservo la tua parola. La legge della tua bocca per me vale più di migliaia di monete d'oro e d'argento. La tua legge è la mia gioia. Oh, quanto amo la tua legge, è la mia meditazione di tutto il giorno. I tuoi comandamenti mi rendono più saggio dei miei nemici perché sono sempre con te. La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Le tue testimonianze sono la mia eredità per sempre. Esse sono la gioia del mio cuore. Tu sei il mio rifugio e il mio scudo. Io spero nella tua parola. Le tue testimonianze sono meravigliose, perciò l'anima mia le osserva. E così via. Tornate a Salmo 119. Oggi, forse questa settimana, meditate sulla parola di Dio. Permettete allo Spirito, se avete deviato, perso, se nel tuo cuore non sai perché manca la gioia, permetti allo Spirito Santo di riportarti alla parola di Dio, dove Cristo è rivelato, dove la gloria di Dio è annunciata, e tu possa gioire in Lui, e tu possa, gioendo in Lui, glorificare Dio nella tua vita, e glorificando Dio nella tua vita, tu possa essere una benedizione per chi ti sta vicino. I tuoi fratelli, sorelle, la tua famiglia, i tuoi amici, il tuo vicino d'asciugamano sulla spiaggia, che tu sarai una benedizione, un annuncio che Gesù, come la sua parola, è vivo, è risorto, è vero, è con te, e per questo gioiamo. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti per la tua parola che è verità, vogliamo ringraziarti per la tua parola che tu ci hai rivelato, e in cui tu ti sei rivelato, ci hai rivelato te stesso, la tua compassione, la tua misericordia. Aiutaci, Signore, ad ascoltare la tua parola affinché conosciamo chi siamo noi, ciò da cui dobbiamo ravvederci. Possiamo venire a te e possiamo incontrare te e possiamo trovare gioia ogni giorno della nostra vita, a prescindere dalle circostanze, a prescindere da quello che abbiamo o non abbiamo, desideriamo o forse non avremo mai. Ma Signore, Tu sei vivente, Tu sei risorto e Tu Ti sei donato a noi e abbiamo Te. Questo è il grande messaggio della Tua parola che dà gioia al nostro cuore. Aiutaci a perseverare in esso, nel nome di Gesù.